Squarecast presenta
Carissimi amici di Sottosopra, rieccoci qua con una fantastica puntata. Se ci ascoltiate al mattino, al pomeriggio o alla notte, noi siamo sempre con voi a tenervi compagnia. E quando dico noi, intendo io, Gianluca, che saluto.
Ciao Luca.
Michela.
Oh, wow. Ciao.
E... e soprattutto i nostri meravigliosi ospiti. Oggi sì, abbiamo il piacere di avere un autore, un commentatore sportivo, direi parecchio noto, soprattutto dopo le ultime Olimpiadi, secondo me, ma io spero anche prima, però Olimpiadi fantastiche. E un commentatore che ha appassionato di sport, chiaramente essendo commentatore sportivo, soprattutto di basket, ma passato grazie a un ex ciclista al ciclismo. E salutiamo Luca Gregorio, detto Greg.
Ciao ragazzi, eccoci qua.
Allora, innanzitutto, cominciamo con, ho detto male, giusto? Il basket è una delle tue grandi passioni, giusto?
Sì, però ormai è vecchia, nel senso che basta, purtroppo è finita in cantina, soffitta, scegli tu, nel senso...
Vabbè, ma il basket non invecchia mai, anche ormai...
Il basket non invecchia mai, però in realtà adesso è quasi monociclismo con spolverate di calcio qua e là, perché poi in realtà la mia costante nella carriera è sempre stata il calcio, che faccio da 20 anni.
Certo. Chi tifi nel basket? Chi tifi?
Allora, a parte che non iniziare a fare Michi domande strane, non si chiede mai a un giornalista che squadra tifi.
Vabbè,
perché
non parlo più di basket ormai.
No, non so. Vabbè, in Italia andavo in curva a vedere l'Olimpia a Milano, però poi mi sono veramente staccato dal tifo perché poi erano tutti mercenari, quindi basta. Però seguo invece con vero tifo i Lakers in NBA.
Ah, ok, quindi va bene.
Sarà contento il nostro amico Mattia.
Esatto, il nostro amico Mattia, grande tifoso dei Lakers.
Non manch'io, partecipo anch'io.
Bravi. Quest'anno purtroppo Westbrook e LeBron non funzionano, però vabbè, non importa. Esatto. Io sono tifoso dei Pistons, sono l'ultimo che può parlare.
Ecco, lo sapete.
Grazie che è meglio.
E quindi niente, ci spostiamo direttamente sul ciclismo. Dove dobbiamo spostarci?
O sui risotti, dipende.
Per forza.
La seconda della tua esperienza, ormai la seconda cosa sono i risotti dei magrini.
Esatto, c'è anche quello. Ne ho mangiato uno proprio l'altro giorno a base di Dom Perignon.
Ah.
Ho visto su Instagram.
Perché ci hanno regalato questa bottiglia, quindi una spolverata di quello l'abbiamo messa nel risotto e poi ci siamo scolati il resto della bottiglia. E
quindi subito, prima di iniziare con le domande, vogliamo sapere, è bravo il magro a fare i risotti?
Sì, no, confermo. Ma tra l'altro anch'io lo faccio bene, eh? Io faccio quello classico giallo alla milanese, però no, il magro, bravo.
Beh, milanese, giustamente, tu sei di Milano, chiaramente.
Sì, esatto, quindi.
Risotto alla milanese è giusto. Ma parliamo di Luca Gregorio giovane, diciamo, no, anche se sei vero. Giovane ancora adesso.
Non è vero, voglio chiederti una cosa, no, che tu forse vabbè. Ne sai di più. Come sta Bernardo?
No, in realtà non ne so di più, nel senso che anch'io vedo un po' gli aggiornamenti, eccetera, però c'è stata una prontissima risposta, perché per fortuna Egan è giovane e quindi nonostante sia stato messo sotto torchio per diverse ore e abbia riportato fratture varie, insomma i medici sono detti ottimisti, però chiaramente il 2022 è andato, ecco.
Che botta che ha preso, ragazzi.
Chiaro. Sì, peccato.
Ok, assolutamente sì. Scusami, ti ho tagliato la domanda.
Sì, abbastanza.
Luca, vai.
Va bene, d'altronde siamo sotto sopra, quindi è così che si fa, è giusto. No, niente, volevo sapere, parliamo di Luca Gregorio giovane, quindi come hai iniziato a fare il commentatore sportivo?
Allora, in realtà ho cominciato... io ho sempre voluto fare questo mestiere, in particolar modo il radiocronista, perché io seguivo da piccolino tutto il calcio minuto per minuto... alla radio e avevo proprio una passione per la radio, quindi mi sarebbe piaciuto fare quello. Poi in Italia di radio difficilmente ci si vive, quindi ho virato poi strada facendo sulla televisione, però ho cominciato facendo radio e facendo il radiocronista qua per una emittente locale, Circuito Marconi, proprio dell'Olimpia Milano.
Ah, okay.
Quindi il primo lavoro a 19 anni mi sembra, era stata una radiocronaca proprio di basket Milano Fortitudo, e da lì poi, quindi studiando, quindi facendo università e gavetta a radio, sono andato avanti e poi ho fatto tutta la palestra un po', sì, appunto lavorando in un'agenzia radiofonica, e poi ho cominciato Sport Italia e e tutta la trafila, insomma, Mediaset, Fox Sports, Eurosport, e quindi insomma siamo arrivati dopo 20 anni ormai a questo punto.
Bene, direi che 20 anni. Dopo 20 anni direi che siamo arrivati a un ottimo punto, anche perché penso di non temere smentite dicendo che Luca Gregori è forse la voce più bella che ci sia nel panorama televisivo sportivo italiano, direi.
Mi si è accesa la lampadina dell'eccometro qua, te lo
questa,
dico.
Questa è pesante, questa è pesante.
No, beh, è vero però, no, secondo me, perché ci sono dei telecronisti che sono molto bravi, dei commentatori sportivi bravi, ma magari non sono così piacevoli da ascoltare. Tu sei bravo, però sei comunque piacevole da ascoltare, secondo me, a livello...
Sì, no, no, ti ringrazio. No, adesso appunto al di là delle... Sono contento perché, a parte che questo è un dono di natura che ti viene dall'alto, no? E quindi sono stato fortunato, diciamo che poi sono riuscito a farlo fruttare. Però questo nasce, cioè abbinato, ecco, la grande passione che ho sempre avuto per la voce, per la radio e anche per la dizione, perché da milanesi noi sbagliamo praticamente tutti gli accenti e quindi ho fatto... Esatto. Guarda che con voi mi posso permettere di dire anche uè figa, bella lì fratello, però in realtà ho fatto un corso di dizione e quando entro in cabina io switcho completamente e adesso sì, qualche imperfezione magari c'è, però tendenzialmente ho lavorato su quell'aspetto lì.
Bene, guarda, noi abbiamo avuto come ospiti Riccardo Cucchi,
idolo. Lui è stato il mio primo idolo, Michi,
è una persona meravigliosa.
Vedi? Sì, sì, sì.
Ma infatti, quando, mentre parlavi appunto di radio e cose del genere, stavo ripensando a lui e dicevo, vedi la radio, che personcine meravigliose. Che
sì. No, devo dire, è stato lui, cioè vabbè, Ciotti, proprio quando ero un po' più piccolino, però Riccardo Cucchi è sempre stato proprio il mio modello e poi Sandro Piccinini in televisione.
Ah, scivolata morbida.
Vabbè, comunque Piccinini ha fatto scuola, ha cambiato il modo di commentare in televisione.
Sì,
cioè,
sì.
E poi abbiamo avuto Danilo Bruni, che è uno dei più grandi, non so se lo conosci, però...
No, Danilo Bruni mi manca.
È uno dei più grandi insegnanti di dizione e una delle voci più famose a livello pubblicitario, e se ti ricordi le presentazioni che ci sono state ad esempio a Torino 2006 alle Olimpiadi, lui era la voce di Torino 2006.
Ah, ok. No, adesso mi sfugge.
Vabbè, è uno dei più famosi doppiatori italiani.
No, infatti, cioè, se lo sento, se mi dite qualche attore lo ricollego velocemente. Dopo lo vado a cercare comunque.
Bravo, sì, bravo. Sì, vabbè. Però è una figata che tu ti sia appassionato di queste cose. Io mi sono appassionata in tarda età. Infatti si sente dal mio ovo. Non sono decisamente da posto nerd. Però è bellissimo, mi piace.
È fantastico.
Mi piace proprio tanto. Però devo darti merito che, porca miseria, come sono saltata sul divano quando abbiamo vinto le varie cose che commentavi tu insieme a Cannone, una figata comunque. Ma...
Sì, scusa, io facevo i segni amici, rallenta, cioè arriviamo al ciclismo almeno. Come ha fatto il magro a portarti via dal basket e farti arrivare al ciclismo?
Questa è una bella domanda, no, nel senso che voi potete capire che per me era la chiusura di un cerchio, perché appunto nasco facendo basket alla radio, nel 2017 Eurosport mi chiama per fare il basket in TV perché avevano appena preso i diritti della Serie A, dell'Eurolega, tutto quanto, quindi era una delle tre voci di punta insieme a Nicolò Trigari e a Andrea Solaini. E quindi per me era, cioè, il raggiungimento di un sogno. Praticamente dopo 3 mesi il vecchio commentatore Salvo Aiello litiga con Eurosport e loro si trovano scoperti, no? E vengono da me e mi dicono, ma te la sentiresti? E io ho detto, guarda ragazzi, guarda che io non sono un cazzo di ciclismo. Quindi fate voi, cioè chiaro, un conto è fare il giornalista e accompagnare la seconda voce, per carità, però non avevo il background del calcio, del basket. Però la sera stessa ho chiamato Magro, che peraltro conoscevo poco perché l'avevo solo intervistato una volta per Bike Channel, però era subito scoppiata, diciamo, una buona sintonia anche lì. E il nostro capo aveva chiesto a Magro e fa, ma chi potremmo chiamare? E fa, chiama Luca, no? Però non sapeva che io, non sapevo, scusate la ripetizione, nulla. Però Magro, testuali parole, mi ha detto... Tu fidati di me che ti porto in paradiso. E oggi, nel 2021, effettivamente mi sento in paradiso, non per il successo, ma proprio perché sono proprio contento di essere passato al ciclismo e mi diverto, cioè ormai questo è il mio mondo.
Bene, bene, è una figata. Me lo ricordo quell'anno perché comincia la stagione, io accendo Eurosport e ti dico, chi cazzo è questo che parla? Cioè, cazzo, non è Salvo Aiello, ho detto. Ma porca miseria, va lì.
Mi avrei anche detto, ma che cazzo dice che non sa niente questo?
No, quello non me lo ricordo. No, no, però mi ricordo esattamente il momento che dico, ah, così, e poi da lì pian piano uno ha imparato a conoscere. Poi io, super appassionato di ciclismo, anche mio papà, quindi... Cioè, sai, com'è, alla fine i commentatori diventano gente quasi di casa in realtà, perché poi ascolti sempre, guardi tutto, ed è una figata. E da quest'anno, tra l'altro, tu sei anche sul ciclismo su pista.
Mi hanno fatto fare l'anno scorso mi hanno fatto, perché comunque diciamo che per le Olimpiadi volevano la prima voce del ciclismo, anche se l'aveva sempre fatto Fabio, e quindi sono dovuto entrare... Cioè, ho dovuto ristudiare di nuovo, però non è che è un segreto, però io veramente mi metto sempre nelle mani di chi ne sa di più. Cioè, io all'inizio mi sono sempre affidato al magro, ho fatto la spugna e ho imparato il più possibile e continuo a farlo. La stessa cosa ho fatto con Marco Cannone con la pista, cioè, nel senso, io faccio fin dove so, poi giustamente devono subentrare le spalle tecniche, eccetera, e poi pian piano chiaramente anch'io acquisisco competenze, però... Il segreto, tra virgolette, è questo, no? Cioè, non sbraccare, non andare oltre rispetto a quello che uno sa. Ed effettivamente poi anche la pista è diventata bellissima e sono stato ovviamente fortunato, perché quello che è successo adesso spero che non sia irripetibile in assoluto, però è difficile vivere qualcosa come quello che ha combinato il quartetto fra semifinale e poi la finale.
No, ma assolutamente, guarda, mi ricordo, anzi, ai nostri, chi ci sta ascoltando, andate, se non l'avete visto, andate su Eurosport, cercatevi il video. Cercatevi.
Su YouTube è meglio, che è più facile, fate
sì, finale. YouTube è bellissimo, il video della finale è qualcosa di pazzesco, è bellissimo, cioè te in piedi che esulti, è una cosa, mentre commenti, è fantastico.
È come il 5 di Dario Pucco quando Vindice ha vinto la medaglia d'oro, quindi insomma, sono quelle delle cronache che ti fanno... amare comunque uno sport. Guarda, c'è una mia amica, piace tanto il tennis, e io non riesco a capire come tu possa amare il padel. E merito anche del telecronista, del telecronista che sia, perché sì. Poi, voglio dire, non è tanto diverso dal tennis, però se non hai qualcuno che te lo spiega bene, e che soprattutto, che cavolo, ci mette un po' di passione.
Sì, vero.
Ma infatti, scusate se vi interrompo, c'è la cosa che mi fa sorridere un po' a volte, no? È che, per carità, il mestiere del telecronista... come, non lo so, adesso un cantante o un attore, quello che volete voi, cioè chiaramente non si può piacere a tutti e ci mancherebbe, però mi fa ridere quando la gente magari dice ma tu urli quando ci sono i finali. Sì, ho capito, ma ragazzi, noi facciamo, cioè io sto 5 ore tranquillo a chiacchierare come se fossimo con voi al bar, dico lasciatemi sfogare gli ultimi 10 secondi almeno, no?
Esatto.
Questa è una cosa che oggettivamente non capisco, perché il trasporto emotivo dovrebbe appartenere un po' a tutto il genere umano, se no, quando uno vince stai tranquillo, sereno, come se stessi sorseggiando il tè, insomma, un po'.
No, ma concordo, anche perché poi comunque il ciclismo è chiaro che ci sono delle tappe che sono più avvincenti, ma cavolo, quando ti devi commentare tipo 4 ore di tappa in linea, dove praticamente l'unico momento in cui puoi esaltarti un attimo è la volata, sai... Cioè, lì secondo me ci sta tutto, un po' di esaltazione, perché sennò davvero sembra. Cioè, poi uno si addormenta.
Esatto.
Perché è così. Ma vai, fagli la domanda.
So che c'è Gianluca che sta fremendo per fare una domanda. Sarà sicuramente una cavolata. Vai, Gianluca.
No, io invece volevo fare una domanda intelligente per una volta. Devo aver battuto la testa stasera.
No. Vediamo.
No, io ti faccio questa domanda perché sono un... Michela lo sa, ti stavo chiamando. Michela lo sa, io non sono un grande appassionato di ciclismo, non so perché, però ti chiedo questo, qual è l'aspetto che più ti piace del ciclismo e quale invece proprio non riesci a mandare giù?
No, sì, è una bella domanda. In realtà... rispondo anche al fatto che non ti piace, invece secondo me la motivazione è molto semplice, che se uno non è appassionato invece è uno sport estremamente noioso da guardare, cioè nel senso, io sono onesto, perché deve star lì 4 ore 5 ore a vedere questi che pedalano e non succede niente, quindi lo capisco benissimo, cioè, questa piccola parentesi.
Guarda, io mi sono un po' distaccato dal ciclismo, mi ero appassionato con Pantani e soci. Poi quando è arrivata l'era Armstrong mi sono fermato. Non sono più entrato in quel mood per poterlo seguire. Sì, sono sincero.
No, allora, in realtà, devo dirti la verità, amo quasi tutto adesso, perché oltre al fatto che lo commento, vado anche in bici, quindi davvero assorbe l'80% quasi della mia vita, cioè proprio lo vivo come una passione unica. E poi la cosa che forse mi piace di più, dopo aver fatto peraltro tanti anni appunto di calcio, basket, pallavolo, è in realtà che si avvicina molto di più al racconto radiofonico. Allora torniamo alle origini, no? Perché dovendo accompagnare lo spettatore per così tante ore, entri più in un mood radiofonico che televisivo, e questa cosa mi piace molto. Ovviamente la grande fortuna è che, cioè, con Riccardo per me è veramente come mio padre, e ci troviamo da Dio perché facciamo 200 giorni l'anno insieme, quindi se non andassimo d'accordo umanamente sarebbe dura, e quindi proprio, cioè, noi ci divertiamo, quindi questa cosa qui non la cambierei per nulla al mondo, e il ciclismo si presta moltissimo. E poi lo vedo appunto come un ambiente molto più sano anche rispetto al calcio, più terra terra, anche con la possibilità di parlare con corridori, direttori sportivi, eccetera. La cosa che non mi piace ti ripeto, quasi nulla. Se vuoi un po' a volte le polemiche gratuite, ma quelle ci sono ovunque, però è una cosa che mi dà fastidio, perché a volte basterebbe usare un po' di buon senso. E poi la gente che appunto non riesce a emozionarsi perché fa sempre questo rimando al doping, che da un lato lo capisco, ma dall'altro no, perché chi ci guarda, se sono appassionati, cioè perché devi sempre andare lì? Se lo guardi vuol dire che ti piace, se no fai come te, non lo guardi perché non ti piace, o sei rimasto deluso e tradito, va bene, però non lo guardi più. Invece quelli che lo guardano e poi lo criticano, non li capisco onestamente, cioè
sì.
Mi sembra...
Ho capito il tuo punto di vista. No, è vero. Io sono uno di quelli che comunque dopo quell'era mi sono un po' distaccato. Seguo un po' di più quando ci sono soprattutto gli eventi sportivi come le Olimpiadi, quello su pista, quello su strada, faccio fatica. Comunque, sì, vabbè. Michi, a te la parola.
Però Gianlu, ascolta, allora, perché comunque Riccardo Magrin dà delle ricette per dei risotti meravigliosi. E poi ti garantisco che Luca è bravo e Riccardo è bravissimo e fa scassare da ridere, davvero.
No, ma io ogni tanto li
delle volte che sono veramente fantastico. Io li ascolto per i primi 200 chilometri in radiocronaca, perché magari lavoro, sto sviluppando, facendo cose, li ascolto solo in radiocronaca, ma è meraviglia.
No, ma io comunque ogni tanto seguo anche il Giro d'Italia piuttosto che il Tour de France. Però sì, le voci le conosco, ma sono... sono fatto così. Vai, Michi.
Prendilo, lasciare.
Aspetta poi. Che rubo io la parola a Michi un attimo, perché ho una cosa che avrei voluto anche scrivergli su Twitter a breve.
Ti sento bello infogliato stasera, Luca.
Ma io sono carico, cioè il ciclismo è una roba bellissima.
Si carica a molla.
È fantastico, anzi a breve mi comprerò anche il cappellino come quello di Luca quando va in bici, quello con la visiera con scritto cazzo guardi.
Bravo, okay. Ma ce ne sono altri bellissimi, i cappellini, no, ve lo consiglio, ottimi regali di Natale per gli invasati, ma non per gli invasati, per chi va in bici, cappellini controvento, perché c'è cazzo guardi, dai cazzo, lo faccio solo per la birra, che è il mio preferito, perché...
sono veramente troppo belli, sono. La mia domanda, cioè è seria, non è seria, è una domanda delle balle, perché poi in realtà scegliere è sempre brutto. Ma risposta secca, la Roubaix o il quartetto alle Olimpiadi?
No, beh, il quartetto perché per tutto quello che ha significato. No, ma poi veramente, cioè, proprio per l'emozione. No, non c'è paragone. Non c'è paragone perché per come è maturata, cioè, è proprio irripetibile, vale anche più di una volata appunto fra Colbrelli e Van der Poel. E poi peraltro pensa che la cosa... particolare che porterò dietro tutta la vita, la notte prima della finale è stata l'unica volta che non ho dormito prima di una corsa di ciclismo e di una telecronaca, cioè ero veramente teso, ero veramente emozionato, proprio sì. Emozionato, sì. Sì, sì.
Beh, figo, deve essere stata una figata incredibile, cioè, per noi a casa è stato qualcosa di pazzesco, immagino per voi in commento una cosa...
Sì.
Io la domanda ce l'ho, invece, adesso che parliamo di commento, così mi viene in mente. Voi chiaramente conoscete i corridori, vi parlate, vi scrivete, quant'altro, ma loro quando sentono poi una vostra telecronaca, ma vi dicono qualcosa? Ve la commentano?
Sì, guarda, Michi, io sono di base abbastanza riservato, quindi non rompo le scatole ai corridori, però mi sono reso conto che effettivamente, siccome il mondo del ciclismo poi in fin dei conti è abbastanza piccolo, negli ultimi 2 anni, dopo che insomma si è consolidata anche la coppia con Riccardo, effettivamente tutto il mondo del ciclismo ci guarda, ci ascolta e ci scrive, quindi anche i miei rapporti personali con corridori, direttori sportivi sono effettivamente cresciuti. E quindi sì, cioè Caruso, Colbrelli, Ganna stesso, cioè Ganna mi ha chiesto tutti i video per la festa del suo fan club quest'anno.
Dai, grande, grande.
Proprio scritto e fa: oh Greg, riesci a recuperarmi tutte le cose perché li proiettiamo al teatro di Verbania, facciamo la mia festa. Colbrelli idem, Vendrame idem, ha voluto il video di quando ha vinto la tappa al Giro quest'anno. Cioè, quindi queste sono cose che effettivamente poi per me valgono più di tutto il resto, perché effettivamente quando riesci a creare un minimo di rapporto personale, sì, è bello, e quindi abbiamo anche questo scambio, perciò sì.
Beh, una figata, ma in realtà Miki voleva sapere se è vero, secondo me, che Pogacar non vuole essere chiamato Pikachu.
sai, ma Contadei l'ho incontrato solamente quest'anno alla festa che ha fatto i suoi manager, che la fanno tutti gli anni, che ho presentato, ed effettivamente lì, a parte che è un ragazzo veramente super, cioè sempre sorridente, però non siamo così in confidenza, quindi non lo so onestamente. Però Pikachu lo chiamo solo Magra, perché a me non piace, devo dire la verità.
Sì.
Per me Taddei è il piccolo principe, quindi...
Sì, perché gli dona parecchio, perché effettivamente direi che lo è al momento attuale.
Esatto.
E se invece dovessi scegliere una musica ad accompagnare, che ne so, ad esempio la vittoria del quartetto, quale metteresti? Visto che tu di musica ne sai comunque.
Però io, sì, beh, ma ne so, ma in realtà sono molto, molto orientato sulla musica italiana, perché cantando con la chitarra poi alla fine sono sempre lì, Ligabue, De Gregori, quindi non è che...
Ma basta questa cosa dei Bundabashi, io non se ne può più. No,
Fabri Fibra.
Bundabashi è solo il singolo che hanno suonato per 200 mesi, che conosciamo tutti quanti.
No,
però...
guarda, che devi capire, è un anno che lo prendiamo per i fondelli con questa cosa, per cui non passa. È
un anno che mi prendo per i culo.
Lui ama i Måneskin, te l'ho già detto.
Vabbè.
No, però guarda, per la carica, la collego a una delle mie canzoni preferite del Liga, per la scarica di adrenalina che mi ha dato, che è Tra palco e realtà, che in realtà secondo me si addice anche un po', perché quello lì era un palcoscenico in cui loro hanno fatto veramente questa esibizione straordinaria, e anche a me a un certo punto, in trance completa, sembrava di essere come su un palcoscenico a cantare, a fare un concerto, e poi mi sono reso conto che era reale, però, e quindi dai, ci appiccico questa canzone.
Bene, bene, ma tu hai mai pensato di fare musica seriamente, cioè nel senso a livello come professione?
No, però mi piacerebbe, cioè quello lì, cioè fare, secondo me il cantante è la cosa più bella del mondo, perché quello lì, però no, non ci ho mai pensato seriamente, no, io chitarra da spiaggia e basta.
Vabbè, dai, però, l'altro giorno cantate Gregori non eri male.
No, infatti, va bene, ma infatti non è che sto dicendo che sono stonato, però da qui a essere un cantante è diverso. Comunque ho cantato sul palco dell'Ariston, anche lì mi sono emozionato. Sì, ma non per un concorso, cioè presentavo un concorso Canoro che era Campioni e Canzoni, ideato da Bruno Zanoni, che è stata l'ultima maglia nera del Giro d'Italia. E però poi alla fine mi hanno fatto cantare, ho cantato sia io che il Magro, e quindi bello.
Beh. So che Gianluca ti voleva chiedere una cosa.
Sì, no, volevo sapere cosa rappresentava per te De Gregori.
De Gregori, guarda, anche De Gregori, a parte che c'è l'assonanza col mio cognome, ma quello lì vabbè, è puramente casuale. Però ad esempio, ecco, io sono un amante delle voci, e la voce di De Gregori per me è sempre stata suadente, e poi, non lo so, cioè mi rapisce completamente, oltre al fatto che i testi si avvicinano alla poesia, anche se poi il principe ha sempre rifiutato questa dizione di cantante poeta, però... sono le canzoni che di fatto hanno accompagnato veramente gli step della mia esistenza, accanto a Luciano, perché comunque vabbè, ho sempre cantato le sue canzoni, fatto trasferte, concerti, però è proprio, cioè, poi è proprio una figura anche intellettualmente e culturalmente, De Gregori, che, ecco, con cui vorrei passare una serata bevendo vino rosso.
Ah, deve essere uno spasso.
Ma non lo so se è simpatico, onestamente, però se entrare in sintonia con lui mi piacerebbe, ecco.
Me lo trovo interessante, penso che sarebbe una serata interessante.
Sì.
Per spasso intendo quello, deve essere
certo.
Piacevole.
Michi. Piacevole, molto piacevole, sicuramente. Bene, una domanda invece un po' sotto sopra, perché adesso ci chiamiamo così, quindi cosa ci vuoi fare? Parlando di maglie nere, me l'hai fatto venire in mente prima, parlando di maglie nere, chi è secondo te se la meriterebbe o chi è arrivato, ha preso la maglia nera e hai detto porco mondo, lui no?
Cioè scusa, chi si meriterebbe la maglia nera?
No, nel senso, c'è qualche corridore per qualche motivo che dice ma lui magari arriva, sei verso il fondo, meglio di sì, meglio di no? Oppure quello
qualcuno
che
non si impegna.
Qualcuno che non si impegna veramente. Oppure quello che dici, cavolo, sei impegnato come se non ci fosse un domani, guarda che arriva tu ultimo. O tra gli ultimi.
Ah no, pensavo mi chiedessi la maglia nera perché mi sta sulle palle, che va bene, te lo dico.
No.
Senza
tre ore. Sì, ma se vuoi dirlo, guarda che noi andiamo.
No, no,
dicelo, 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 dicelo.
In realtà è interessante questo perché, cioè, scusa, non è che possa segnare la maglia nera perché uno si impegna e arriva ultimo, poveraccio. No, quello lì, no. Meriterebbe comunque una medaglia al valore, quindi... No. No, invece la maglia nera per magari cattivi comportamenti, così... No, sono d'accordo su Armstrong, cioè io lo odio e l'ho sempre odiato, e quindi per me lui è stata la rovina del ciclismo.
Perciò salutiamo i tifosi di Armstrong in America.
No, che lo so, ma no, ma guarda...
Sto scherzo, sto scherzando.
No, ma io sono pane al pane e vino al vino, a me non frega niente. Cioè,
ci piace.
Sì, no, perché questo politically correct mi ha rotto le scatole. Poi in realtà già lo siamo abbastanza, noi per questo sport dobbiamo ringraziare, però ovviamente non possiamo mai dire tutto quello che pensiamo. Ma Magro, ad esempio, Armstrong tutto sommato lo difende. Io invece per me è proprio odioso, cioè io lo odio.
Ti sono vicino.
Basta. Anche maglia nera lui, basta.
Non sopportavo già da corridore, figurati dopo.
Esatto.
mai sopportato.
E invece qualcuno con cui vorresti davvero fare una telecronaca?
Ma dei corridori?
No, una persona che dici vorrei fare una telecronaca con lui, perché al di là di De Gregori che sarebbe probabilmente...
Beh, infatti, esatto, mi hai già tolto la risposta.
No, vabbè, qualcuno più dentro il mondo, ecco.
Del ciclismo, allora, del ciclismo ne scelgo un italiano, perché comunque straniero poi avrebbe problemi di lingua, eccetera. No, beh, mi sarebbe piaciuto in realtà farla con Marco Pantani, perché lui è stato il mio idolo e quindi mi sarebbe piaciuto averlo al fianco, onestamente. Se dovessi scegliere uno invece ancora in vita, non lo so.
Non c'era qualcuno, quel corridore di adesso, guarda, chiedo scusa, ma proprio non mi viene in mente. Mi ricordo che c'è un corridore che parla anche italiano, che vi aveva raggiunto.
Oh, io so chi è.
No, Benjamin Thomas.
Benjamin Thomas,
giusto.
No, Thomas numero uno assoluto, veramente simpaticissimo, parla benissimo, stupendo. Ma secondo me ce ne sono tanti di personaggi di bravi ragazzi, che anche da un punto di vista comunicativo che per il futuro potrebbero essere presi, quindi...
Benjamin Thomas non è male. Poi se per caso ti scappa di mandarci il numero tipo di Emma Inza, io lo prendo volentieri.
Esatto. Marco Cannone è geloso, infatti, perché Emma le ha fatto, lo sentivano su Instagram, vi svelo questo retroscena, e Emma alla fine le ha mandato un pacco spedito dalla Germania, non so cosa ci fosse dentro, glielo crederò la prima volta che ci vediamo, però lei le ha fatto un regalo. Quindi loro si sentono.
Porca miseria, ragazzi.
Quanto ci piacciono queste cose.
Ragazzi, lo sguardo che fa in partenza è qualcosa.
Pazzesco.
È meraviglioso, cioè, esatto, è incredibile. Ho un po' paura, pensa averci la casa che si gira e ti guarda così.
Però... non ho mai mandato un regalo.
A me? A chi? I corridori?
Ma sì.
No, mi hanno regalato la maglia del fan club di Ballerini, quella del fan club di Ganna, e basta. Poi ho chiesto da 3 anni, ho fatto anche un appello in TV, la maglia di campione del mondo di Alaphilippe al Brahma, che mi ha detto sì, ce l'ho a casa da 2 anni, ma non me l'ha mai data.
Porca miseria, ragazzi.
Questo qua... Noi ogni tanto invece fine. Andiamo in Toscana, passiamo sempre dalla California sperando di beccare Bettini, ma non lo becchiamo mai. Prima o poi ce la faremo. Veramente. Va bene, io sarei a posto, nel senso che...
Sì, io potrei stare ore e ore a parlare.
Mi annoiate abbastanza, siamo a mezz'ora esatta, quindi siamo perfetti.
Abbiamo dei podcast, sì, lo dico, io farei 4 ore di podcast. Ma anch'io. Di figurati, ma...
Beh, Zoran ci ha tenuto 1 ora e 5 minuti, eh.
Cioè, sì, effettivamente Zoran ci ha tenuto, Zoran bisognava quasi abbatterlo per far smettere di parlare. Zoran,
no, okay. Abbiamo detto è finito, e lui no, e siamo andati avanti altri 35 minuti.
No, ma se avete altre domande sono qua, non ci sono problemi, quindi... Cioè,
c'è qualcosa che vuoi raccontarci tu?
In realtà la mia vita è molto meno interessante rispetto a quella di Zoran, e quindi io faccio la metà del tempo di Zoran.
Raccontaci tu qualcosa che ti piace, un aneddoto.
No, un aneddoto, sì, perché è sempre interessante, perché sì. Poi alla fine voi lo vivete un pochino più da dentro, ma un pochino, sì, molto sì, più sì. Da dentro. Sì. No, noi siamo tratti da un po' di media e quindi è un po' così.
No, la cosa diciamo così, ma no, le cose carine appunto sono magari un po' più i rapporti con i corridori con cui entri in contatto, cioè nel senso che non si limita al fatto di sei stato bravo, così. Cioè, adesso per dirti, quest'inverno ero andato per un lavoro ad Arezzo e la sera ho fatto una partita a calciotto con Eros Capecchi, che si è ritirato quest'anno. E quindi ho scoperto anche quel lato, abbiamo fatto questa bella serata giocando a calcio. Mattia Viel, che vabbè, okay, non è nessuno dal punto di vista dei risultati, però vabbè, è andato in fuga all'ultima Sanremo, siamo diventati proprio amici, quindi viene a cena, abbiamo fatto qualche giretto insieme, e quindi entri in una sintonia diversa, no, da questo punto di vista, ed è molto, molto bello, molto carino. Ieri, ad esempio, ho intervistato Sobrero e mi ha già dato appuntamento per andare a pedalare nelle Langhe da lui, dove ha la casa, dove ha la tenuta in cui produce vino. Quindi ecco, cioè, queste cose qui, oppure guarda, tornando indietro nel tempo, quando ho fatto un belle interviste per Bike Channel, ero andato a casa di Marzio Bruseghin, se ve lo ricordate, sì. Che è stato
grande Marzio, gare.
Ed ero andato a casa sua, appunto, dove ci sono i fatidici asini, dove lui produce il prosecco, e quindi niente, bottiglia di prosecco, intanto c'era l'intervista, personaggio clamoroso anche lui,
sì, quindi... Idolo di mio papà, Marzio Bruseghin, perché aveva gli asini, per quello.
Vedi, esatto.
Idolo di mio papà. Questo. Ma guarda, ne approfitto, sei qua per chiederti delle cose, un paio di cose, non dico scomode, però visto che tu sei uno che si espone un pochino.
Aia.
Vai, vai. La tua opinione su prize money, facciamo premi, dai, perché in inglese è brutto, donne e uomini, perché è una cosa che ha tenuto banco comunque anche nel 2021 questa cosa. Il fatto che gli uomini guadagnano decisamente di più.
Ho capito, no, cioè, secondo me adesso appunto, senza fare sempre i buonisti, che guadagnano di più, secondo me, non dico che sia giusto, ma forse è anche giusto, perché l'esposizione che hanno è diversa, è chiaro che lo squilibrio però è esagerato, quindi andrebbe un filo, soprattutto nei grandi eventi, cioè mondiali, olimpiadi, queste cose qui devono essere equiparate. Da questo punto di vista la Champions League della pista, che è stato il nuovo esperimento fatto appunto da Discovery con l'UCI, invece ha pareggiato proprio la questione economica. Però in assoluto, insomma ragazzi, non è che mi sembra di dire un'eresia, cioè il retroterra che ha il ciclismo maschile su strada, parlo, è diverso rispetto a quello femminile, che non significa che facciano meno fatica, però se Pogacar prende di più della Longo Borghini o di Marianne Vos, secondo me non c'è da gridare allo scandalo. Ripeto, bisogna ridurre la forbice, quello sì.
Certo, concordo pienamente, sì sì, è chiaro. Anche per una questione meramente di visibilità e di
sport. Esatto, esatto, cioè esatto.
Ovviamente. E la seconda invece è la bellissima proposta che ha fatto la presidentessa dell'UCI, ovvero di mandare, come le chiamano, di mandare le spie all'interno delle squadre per una questione di antidoping.
Sì, tutti hanno gridato allo scandalo. Io in realtà sono molto più, cioè non dico che ci sarebbe niente di strano, però dico se non hai niente da nascondere, cioè perché ti devi arrabbiare? Quindi, nel senso, perché sicuramente c'è un po' di polvere sotto il tappeto, perché altrimenti hanno molto criticato il fatto che non dovesse fare un annuncio pubblico alcuni e dicendo vabbè no, li mandi però non dici niente, vabbè ma cosa cambia, cioè, se poi ti ritrovi lì a un certo punto salta fuori fra due anni che c'erano degli informatori segreti, vabbè ti incazzi comunque, quindi no, non lo so, boh, secondo me per battere i furbetti cioè, può anche essere un'idea, non la trovo una roba così scandalosa, certo è triste perché dobbiamo ridurci a così magari a pensare male e poi ci sono anche in altri sport, però vabbè dai insomma, non so, secondo me ha fatto anche troppo rumore, ma non ci troverei niente di strano, cioè se lei usa un informatore segreto, se manda le spie e mi vengono a dire che Roglic o Pogacar usa il motorino, brava, cioè gli devo dire che non ha fatto bene, per me sì.
No, no. Assolutamente, concordo pienamente, anzi io le estenderei non solo alle squadre pro, ma anche magari anche a qualche team con gli junior, non sarebbe neanche una cosa così, così strana, secondo me, da controllare, visto che... Però mi fermo qua che... No, non faccio l'opinionista, faccio il fotografo, quindi...
Lo potresti fare, visto le tante cose che conosci, ma in qualche maniera prima o poi entrare anche tu nello sport, dopo
ma no, ma sì, probabilmente dalla porta.
pronostici per il 2022, dai.
Vai, fai un chiedimi una cosa, se che ti rispondo.
Tour de France.
Allora andiamo in ordine, facciamo il Giro d'Italia. Mi piacerebbe che vincesse Landa, ma non vincerà mai, e allora spero che lo vinca Simon Yates. Il Tour de France spero che rivinca Pogacar perché è troppo forte. La Vuelta di Spagna non posso farti pronostico perché non sappiamo chi ci va ancora, perché dipende da come va l'annata. Certo. E il mondiale diamo qualche chance in più al Bena e all'Italia, perché quest'anno magari possiamo essere un po' più della partita.
No, speriamo veramente, perché...
Bene, allora facciamo un pronostico super difficile, la Sanremo.
La Sanremo è proprio difficile.
Eh sì.
Lo fai commentatore sportivo.
La Sanremo, no, vabbè, la Sanremo, cioè, voglio dire, è come prendere la cinquina all'otto.
La Sanremo è veramente dura. La Sanremo è veramente dura.
Vabbè, di un nome.
Me lo segno, è quello della Sanremo.
No, perché cioè, è troppo imprevedibile. Comunque, vabbè, tanto vado a caso. Potrebbe essere l'anno buono di Caleb Ewan.
Va bene.
Bene, ce lo segniamo. Bene.
Quando passeranno da Borghetto Santo Spirito, dove io a casa mi metterò lì con il cartello dove ci sarà scritto tu hai detto Caleb Ewan.
Ah, Michi, guarda, ci vado lunedì e martedì sono a Borghetto Santo Spirito.
Ma veramente?
Vado a pedalare con un mio amico che è alla casa lì, sì.
Oh, fantastico.
Ma pensa, io c'ero
la casa da più di quanti anni ho io, quindi da quasi 50 anni, quindi fantastico. Bene, segnati questo nome, se puoi, altrimenti poi te lo ricordo io. Segnati Alessio Gasperin. Io spero che tu quanto prima possa fare una sua telecronaca. È un nostro amico, ragazzo che conosciamo, che è entrato adesso nel giro delle giovanili, quindi mi auguro...
Anni? Di... Anni?
20 anni, eh. 20 anni adesso.
Vabbè, quindi... Okay.
Sì, dovrebbe essere... Sì, no, forse un pochino...
21.
Beh, comunque, una cosa del genere. Lui ha avuto poi un incidente gravissimo, una cosa e l'altra, quindi un po' di vicissitudini, quindi spero di poter sentire prima o poi questo sogno nel cassetto di sentire una tua telecronaca con il suo nome. Va bene, dai, veramente, non ti vediamo oltre. Gianluca... Ti prego, chiudi tu che come te non lo fa nessuno.
Certo, mi immagino già questa... Mi stai perculando, lo so già.
No.
Ah no, figurati. Bene, ringraziamo Luca Gregorio perché è stato veramente gentile a partecipare a questo episodio di Sottosopra. Grazie Luca.
Grazie ragazzi, è stato un piacere. Quando volete ci risentiremo. L'anno prossimo ci risentiremo.
saluto la fan Michela.
Ciao!
Ciao Luca.
Ciao!
E ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!